ovviamente calibrare sia le forze che si hanno che gli obiettivi reali. Soltanto qualche rapidissimo commento. L'obiettivo primario di Regione Lazio in termini di tempo, quindi il primo che in termini di tempo intendiamo ottenere, è quello di cambiare la struttura regionale, perché sarà magari anche un isomorfismo delle amministrazioni, ma nell'annuncio e nel aver capito che non si può più non parlare di open data, di collaborazione, di engagement, ma poi cambiare effettivamente strutture come quelle della Regione, che sono da tutt'altra parte, insomma, come diceva in un'altra occasione il segretario generale della Regione Lazio Andrea Tardiola, guardando la Regione Lazio già il palazzo fa capire lo stato di chiusura dell'ente, di autoreferenzialità che è ancora molto forte, per cui questo sarebbe già un grandissimo obiettivo, riuscire a farlo in tempi brevi. Poi sicuramente abbiamo delle finalità differenziate, perché i cittadini sono intesi nella loro accezione più ampia, quindi cittadini, associazioni e comunque hacker eccetera, sicuramente sono un altro target di riferimento molto forte. Non ci aspettiamo un'adesione spontanea, se non di quella piccolissima fascia che già sa cosa sono gli open data e cosa ci si può fare, e le imprese sono un altro riferimento che abbiamo, un altro target che abbiamo, e un ultimo sono le pubbliche amministrazioni locali della Regione Lazio. Per ognuno di questi ovviamente andranno fatte, ma mi sembra che sia uscito molto chiaramente oggi, delle azioni di sollecitazione specifiche, perché non ci aspettiamo, cioè forse i cittadini sono gli unici di cui ci aspettiamo qualche proposta, ma insomma all'interno di Regione e dalle pubbliche amministrazioni locali sicuramente saranno eccezioni quelle che spingeranno per andare in questa direzione. Bene, comunque grazie, perché è veramente molto, molto utile. Vincenzo Patruno, Istat, coordinatore delle attività legate agli Open Data presso l'Istituto Nazionale di Statistica. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, sarò breve. E parto da la prima cosa che ha detto Alberto Cottica. Lui ha detto l'open data è una cosa seria. Io allargherei ancora di più il concetto. L'openness in generale è una cosa seria, cioè tutto ciò che è open, parliamo di conoscenza aperta, di open source, di open government, di openness in tutte le sue accezioni. Perché la condivisione, l'essere open fa sì che alla gente comune vengono consegnati degli strumenti potentissimi per fare qualunque cosa. E questo sta ribaltando un po' gli equilibri storici che abbiamo, diciamo, nel nostro sistema sociale e sistema economico. Li sta modificando profondamente e probabilmente in modo irreversibile, dando quindi la possibilità a cittadini, che poi andiamo a scoprire, sono fatti da associazioni, movimenti, community, professionisti, aziende, di fare qualunque cosa utilizzando conoscenza aperta. Si è parlato di qualità del dato. Io a questo punto farei un passettino diverso, vorrei parlare di potenzialità del dato. È vero, il dato di qualità è importante, perché se il dato non ha una serie di requisiti ci faccio molto poco. La potenzialità del dato diventa determinante, perché i dati non sono tutti uguali e il dato esprime potenzialità diverse secondo quando è stato rilasciato e come è fatto. Faccio un esempio. È chiaro che questo è soltanto un esempio, voglio dire, ma giusto per farvi capire, è evidente che, non so, un dato in tempo reale, pensiamo, non so, al dato meteo piuttosto che al dato del traffico, esprime forte potenzialità nel momento in cui viene rilasciato in real time, ma non ha molto senso rilasciare, non so, il dato meteo del mese scorso, perché è un dato depotenziato, ci posso fare molto meno cose e, diciamo, si presta a molti meno utilizzi rispetto invece a quando il dato viene rilasciato nel momento giusto. Quindi di fatto che cosa vi voglio dire? Che il dato è una merce deperibile, bisogna fare attenzione, è una cosa delicata rispetto ad altri asset che noi abbiamo, il dato ha questo tipo di caratteristica, quindi nel momento in cui diciamo parte un'iniziativa relativa al rilascio di dati farei molta attenzione sulla potenzialità, che non è soltanto il momento in cui io rendo disponibile il dato, che quindi è legato, se vogliamo, ai processi interni a quella pubblica amministrazione che generano quel dato, ma ha anche altre componenti, se vogliamo andare un po' più in dettaglio, ha ad esempio la componente del livello di dettaglio. Questo l'Istat l'ha capito molto bene. Generalmente quando parliamo di pubbliche amministrazioni il dato in questione è un dato amministrativo, cioè quindi un dato che viene generato dall'azione amministrativa proprio di quell'ente pubblico. Istat utilizza dati amministrativi, non solo quelli, utilizza dati anche campionari per poter fare statistiche, quindi per poter elaborare questi dati e generare statistiche. È chiaro che nel momento in cui Istat ha lanciato la propria iniziativa Open Data, oramai sono diversi anni, è stato uno dei primissimi enti in Italia a rilasciare tutto in sotto licenza Creative Commons Attribution, nel momento in cui è successo questo è chiaro che, voglio dire, gli utilizzatori del dato sono cresciuti, hanno anche cominciato a impratichirsi un pochettino di più dell'utilizzo del dato Istat, e le richieste sono andate proprio in queste due direzioni, nell'avere dati tempestivi, cioè nel momento stesso le volevano, magari il giorno stesso che viene fatto, diciamo, viene rilevato un determinato fenomeno. In realtà questo, ovviamente, ci sono dei tempi tecnici che, per quanto sono stati ridotti, comunque ci sono. E poi i livelli di dettaglio. È chiaro che l'utente, il consumatore del dato, pretende dati elementari, dati micro, dati di prima mano, quelli che chiamiamo dati di prima mano, che non sempre è possibile fare per tutta una serie di ragioni di riservatezza del dato e di privacy, su cui l'Istat sta molto attenta. Quindi tempestività, livello di dettaglio e, tornando un po' a una metafora, anche il livello di dettaglio fa sì che il dato si depotenzi. L'elaborazione del dato, in effetti, è un fattore di depotenziamento del dato. È un po' come quando io prendo, non so, gli ingredienti di una torta, gli ingredienti grezzi, che sono i miei dataset grezzi, quindi i dati elementari, li metto insieme, ci faccio delle cose, è chiaro che poi dopo ritornare dalla torta ai singoli elementi, quindi allo zucchero, alla farina, diventa un'operazione impossibile, quindi io ci posso fare meno cose. L'Istat sta tentando di rispondere a questo tipo di discorso, rivedendo i processi interni, ridisegnando le modalità con cui i dati vengono diciamo, ottenuti, vengono creati, vengono prodotti. E ad esempio tutti saprete, non so, i dati del censimento del censimento risale al 2011, però ad oggi sono usciti soltanto i dati preliminari, quindi ci sta tutto un lavoro ancora in corso dietro, che i dati usciranno probabilmente entro la fine dell'anno, però molto probabilmente adesso ha molto poco senso rilasciare nel 2014 i dati relativi al 2011. Questo è il motivo per cui questo è stato l'ultimo censimento fatto in questo modo qua. La tempestività del dato, la potenzialità del dato, l'Istat se ne è resa conto, e quindi dal prossimo in poi si parlerà di censimento continuo, quindi ogni anno verranno rilasciati dati, quindi non più diciamo in modo decennale. Per quanto riguarda un ente pubblico come la Regione Lazio, sicuramente un catalizzatore per le attività legate all'open data non può essere sicuramente l'ufficio di statistica della Regione. Non dimentichiamo che la Regione è a tutti gli effetti parte del Sistema Statistico Nazionale, quindi sostanzialmente un punto di snodo in cui circolano dati micro, dati di qualità. Non tutto può essere diffuso, ma tutto può essere rielaborato e ridiffuso, reso diciamo fruibile all'utenza del territorio, quindi riproposto in modo diverso per i vari stakeholders che ruoteranno attorno al portale della regione. Per quanto riguarda infine partecipazione, comunità, eccetera, eccetera. È chiaro che le iniziative sul territorio sono importanti. Noi abbiamo sperimentato già da tempo attività come gli Stat Camp, quando si parlava di Bar Camp, oppure di Data Lab, per mettere insieme soggetti diversi per fare qualche cosa con i dati, quindi diciamo sporcarsi le mani, cominciare ad utilizzare dati prodotti dall'Istat, non ultimo il contest dell'Istat sui dati del censimento. Si sta tentando di, diciamo, di coinvolgere un po' tutti i vari potenziali portatori di interesse nell'utilizzo del dato a prendere dimestichezza col dato. Questo diventa un fattore, diciamo, importante, perché per noi è importante tutto un discorso di non soltanto di uso del dato, ma di uso corretto del dato, visto che tutti questi soggetti poi amplificano a loro volta, hanno i loro network, e quindi di fatto si diffonde una cultura che, se corretta, si diffonde correttamente, e diciamo l'uso del dato diventa patrimonio pubblico, il valore che viene aggiunto diventa patrimonio pubblico. Un'ultima cosa riguarda i tipi di dati. Non abbiamo parlato di potenzialità in generale del dato, quindi il dato, abbiamo detto la tempestività, quindi l'immediatezza con cui il dato viene reso pubblico, il livello di dettaglio, e aggiungerei anche la copertura. Non dimentichiamo che la copertura è intesa, mi piacerebbe avere il dato disponibile per, non so, tutti i comuni della regione o tutta Italia, tutti, e così riesco a fare delle cose molto interessanti. Quando invece ho il dato a macchia di leopardo, magari non armonizzati, che quindi è difficile mettere insieme, diventa un problema. Questo lo sappiamo bene, perché ci confrontiamo ogni giorno praticamente con gli altri paesi europei. L'Italia fa parte di un sistema statistico europeo dove di fatto l'armonizzazione del dato, per poter mettere insieme dati prodotti da soggetti diversi e di paesi dell'Unione Europea, diventa fondamentale. Quindi armonizzazione utilizzando classificazioni comuni, utilizzando metadati comuni. Queste sono le chiavi che ci consentono, e metodologie, quindi processi di produzione comuni. Stavo dicendo il fatto della tipologia del dato. Daniele Crespi ha detto una cosa verissima, che sostanzialmente i dati più richiesti, più interessanti, sono quelli di sanità e ambiente, e di fatto sono quelli che più di ogni altro incontrano delle resistenze ad essere pubblicati. Aggiungerei anche una curiosità in più. Voi sapete che c'è stata un'iniziativa, c'è un po' in tutto il mondo un'iniziativa per misurare in modo diverso il benessere dei cittadini. Noi misuriamo la ricchezza al momento attraverso il prodotto interno lordo, il PIL, quindi il PIL misura sostanzialmente la velocità con cui il denaro si sposta in una determinata area. Noi rileviamo sostanzialmente che più velocemente si sposta il denaro, si muove, circola il denaro, e più quella determinata area produce ricchezza, è più ricca, perché lavorano sostanzialmente tutta una serie di soggetti, c'è un passaggio di denaro tra soggetti diversi. Beh, questo ultimamente è andato un po', diciamo, si sta cercando di superare questo concetto, perché paradossalmente anche, non so, un incidente stradale diventa un generatore di PIL, perché l'incidente stradale fa lavorare il carrozziere piuttosto che l'assicurazione, piuttosto che il carattrezzi, insomma mette in moto un'economia che però non è esattamente quella che ci aspettiamo quando andiamo a parlare di benessere e di ricchezza del territorio e dei cittadini. Sono state individuate 12 dimensioni che vanno a descrivere il benessere ecosostenibile. E tra le 12 dimensioni, guarda caso, le prime due, quindi noi troviamo, non so, lavoro, benessere economico, cultura, eccetera, eccetera, istruzione, formazione, e le prime due sono proprio ambiente e salute. Quindi, come voler dimostrare che c'è una sensibilità molto forte da parte dei cittadini su queste due specifiche tematiche, e penso che cominciare a pensare di rilasciare dati su queste due aree tematiche sia sicuramente un ottimo passo che porterebbe la Regione Lazio, voglio dire, a fare una grossa operazione, non solo di immagine, ma di sostanza. Grazie.
Grazie, grazie mille.